aperto la finestra appunto su questo settore. E a questo punto iniziamo il nostro dibattito. C'è tempo, perché sono 10 alle 1 e prevedevamo il pranzo per le 13:30, perché la gran parte di voi parte per le 15, quindi abbiamo tempo di poter fare un bel dibattito. Quindi ora, dunque, non c'è il microfono, perché abbiamo un problema di fila. Sì, l'abbiamo visto stamani mattina, però in realtà in sala Gandolfi basta leggermente alzare la voce che ci sentiamo tranquillamente, quindi non. Bene, allora subito Alessandra, prego.
Due questioni, una domanda per Laura e una riflessione sull'intervento di Claudiana. Avrei una perplessità riguardo all'ultima parte del tuo discorso sul Kosovo, in cui dici che la questione è stata risolta. Io non riesco a vedere chiaramente tanto la soluzione, perché anzi mi sembra che in questo momento la situazione del Kosovo metta in evidenza alcune contraddizioni dell'Unione Europea. Cioè, in Consiglio di sicurezza all'ONU la questione è ancora fortemente dibattuta, perché di fatto la posizione degli Stati Uniti e Unione Europea si sta basando su un rapporto Ahtisaari, che però è un rapporto di una persona, non è una risoluzione delle Nazioni Unite. E la Russia insiste su questo punto perché dice, ad esempio, sulla base della risoluzione che tu citavi prima, la 1244, non sarebbe possibile prevedere una forza sul territorio diversa da quella delle Nazioni Unite, quindi la presenza di forze europee in Kosovo, in un Kosovo che poi appunto si è dichiarato indipendente, non sarebbe proprio nel rispetto della legalità, del diritto internazionale. Quindi qui secondo me si crea un po' un cortocircuito tra un'Unione che professa il diritto, appunto il rispetto del diritto internazionale, e in questo ambito è in una posizione un po' problematica. E invece la domanda che volevo fare a Laura, io ho trovato molto interessante il tuo intervento, perché ha sollevato una questione sulla quale mi sono trovata a riflettere nel corso delle mie brevi ricerche, cioè sul fermento, sull'attività, sul dinamismo del Parlamento europeo, che cerca di incidere sulle relazioni esterne anche attraverso gli strumenti nuovi, quali sentivo prima le missioni di studio, nel tuo caso le relazioni euro-africane. E lo ricordava anche Federica prima, quindi c'è proprio un fermento all'interno dell'Assemblea. Ma tutto questo lavoro di studio, di ricerca, poi passa fuori dal Parlamento, cioè riesce a tradursi in influenza su organi comunitari che hanno un peso, per fortuna o purtroppo, più rilevante nel definire una politica?
Questo è, diciamo, una bella questione, una questione rilevante effettivamente. Bisogna distinguere, bisogna seguire i vari settori, dipende, questo dipende. In molti casi sì, è possibile vedere come comunque ci sia un'influenza del Parlamento in quanto cassa di risonanza politica che comunque contribuisce a mettere in luce determinate questioni che poi passano nei livelli decisionali competenti. Nel caso io non ne ho parlato perché comunque su questa cosa ci sono già degli studi che lo dimostrano, nel caso dell'associazione il Parlamento europeo effettivamente riesce a svolgere un ruolo nei primi anni di vita della comunità attraverso la conferenza interparlamentare euro-africana che svolge, partire insomma dal 60, ci sono tutte le conferenze preparatorie e poi dal 61 in maniera più incisiva, un ruolo direi insomma abbastanza rilevante poi per il rinnovo di Yaoundé, ma questo insomma è stato abbastanza indagato. Poi evidentemente insomma, ci sono molti altri settori, la tua domanda in generale non è riferita unicamente alla questione dell'associazione in quegli anni ben specifici. Quello che ti posso dire io è appunto bisogna distinguere quindi i vari ambiti, ma anche i vari periodi storici in base appunto all'acquisizione dei poteri del Parlamento europeo. Diciamo un effetto indiretto che ho potuto notare io, e questo nel mio campo più specifico di interesse, che è quello delle città, delle politiche urbane, è molto interessante vedere ad esempio i singoli percorsi, le singole biografie dei parlamentari e vedere qual è il loro background, cioè quali sono i loro interessi, le loro competenze prima di entrare al Parlamento europeo. Qual è il bagaglio di esperienza che fanno all'interno del Parlamento europeo e poi quali sono i compiti che dopo vanno a svolgere e come quindi utilizzano il background di nozioni, diciamo, acquisite all'interno del Parlamento europeo nei ruoli che andranno a svolgere successivamente. Quindi, secondo me, bisogna bisogna distinguere un po' dal ruolo che il Parlamento europeo piano piano acquisisce nel processo decisionale, quindi progressivamente vede aumentare i propri poteri, e questo si può vedere insomma con le analisi diacroniche nei vari settori politici, e poi questo effetto, se vogliamo, indiretto del Parlamento europeo come grande scuola di apprendimento, diciamo, per i parlamentari che a poco appunto vengono sensibilizzati anche su questioni nuove, nel caso mio, insomma, nel caso delle politiche urbane, molti anche parlamentari italiani, parlamentari europei italiani, ritornando, diciamo, a lavorare poi negli enti locali o a livello ministeriale in Italia, danno un contributo, insomma, al rinnovamento, diciamo, delle politiche urbane dopo questa esperienza che hanno fatto al Parlamento europeo.
Grazie.
Mi sono illuminata troppo.
Per quanto riguarda il caso del Kosovo, non ho voluto dire che il caso io lo ritengo risolto, ho voluto semplicemente dire che la posizione dell'Unione Europea rispetto a questa vicenda è stata una posizione più univoca rispetto alle altre volte. Quindi, per fare un esempio concreto, a parte la Romania, che considerando l'asse Russia-Romania e la Serbia, tutti gli altri paesi si sono espressi, alcuni hanno anche proprio, come dire, ratificato il riconoscimento del Kosovo, si sono espressi almeno a favore. Quindi, secondo me, il merito dell'Unione Europea in questo momento è il fatto di aver isolato la questione nell'ambito soltanto del Consiglio della Sicurezza dell'ONU, perché si tratta di un successo da parte della missione EULEX nella cornice del piano Antisari. Ora, in questo momento ci sono dei vari negoziati tra l'EULEX e l'UNMIC riguardo il proprio ruolo nella zona, quindi direi che proprio l'isolamento nel Consiglio dell'ONU è un merito. Poi ci sono altri problemi, c'è il contrapposto degli interessi fra la Russia e gli Stati Uniti in seno al Consiglio di Sicurezza. Ora non saprei come andrà a finire questa questione, ci sono precedenti anche nelle Nazioni Unite di stati che magari non sono degli stati veri e propri come la OLP, oppure il caso delle Coree fino agli anni 90, oppure ora mi viene in mente un altro. Quindi secondo me si tratta di un blocco della situazione proprio per il fatto che in questo momento si sta vivendo un peggioramento delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Russia. Però per quanto riguarda l'Unione Europea io l'ho vista particolarmente univoca in questo caso.
Angela. Io sono una persona, allora una domanda proprio a Federica sulle fonti, perché delle altre due sono tutte e tre abbastanza spostate, diciamo, rispetto a quella che è la disponibilità in genere degli archivi, solo che mentre le altre due riesco a individuare le fonti, la tua, insomma, mi incuriosiva di più. E invece a Laura volevo chiedere se puoi dirci qualcosa in più sul, diciamo, il dibattito interno, perché quando si dice, le posizioni della comunità, Unione, a me veniva da pensare a paesi chiave sulla politica ecologista, ecologica, tipo la Germania, gli Scandinavi, quindi mi piacerebbe sapere se loro hanno tentato di, diciamo, imporre, magari fosse adottato il loro sistema come sistema comunitario, quindi poi anche all'esterno. E invece un commento su appunto la relazione di Claudiana, che mi è piaciuta molto, ha organizzato bene gli scenari. Sulla questione del Kosovo, io trovo che appunto dichiararla univoca sia un po' forte la posizione dell'Unione Europea, anche perché il comunicato, insomma, emesso dice che non spetta all'Unione riconoscere, perché legalmente, però, insomma, manifesta una certa un certo disagio, no? Una certa sofferenza effettivamente. È verissimo che rispetto alle precedenti, diciamo, ai precedenti eventi, soprattutto nei Balcani, c'è un netto miglioramento, quindi magari lo smusterei un po'. A conferma di quello, volevo commentare, a me ha sconvolto particolarmente vedere questa sofferenza nel diciamo, dare un riconoscimento pieno e gioioso come gli Stati Uniti hanno fatto, che comunque non era, non sembrava essere nelle intenzioni dell'Unione da anni, però a fronte di un progetto che è quello di ULEX, che è immenso, che era lì già bello e pronto, e difficilmente uno può immaginare che siano stati colti di sorpresa dalla dichiarazione di indipendenza del Kosovo, quindi non riesco a capire, e non so se tu hai avuto modo di trovare, diciamo, delle informazioni su questo, non riesco a capire come a fronte di una decisione così corposa e così importante dal punto di vista finanziario dell'impegno, e poi ci siano gli stessi stati membri che non riescono a mettersi d'accordo su una versione più rilassata, più unanime del riconoscimento formale.
Allora, per quanto riguarda i fondi, visto anche l'arco temporale, appunto 1985-89, in modo particolare sono stati questi documenti del Parlamento europeo e i documenti ufficiali, quindi sia della Commissione che del Consiglio, quindi fonti ufficiali in modo, come dire, centrale, quindi del Parlamento europeo, sia appunto relazioni, dibattiti e poi risoluzioni.
Ma sono aperte?
Assolutamente sì, perché appunto tutti i dibattiti del Parlamento europeo a partire dal...
Sì.
E anche appunto relazioni e risoluzioni. Però c'è da dire che appunto invece i lavori della Commissione ad hoc, Commissione d'inchiesta, ci sono appunto dei documenti che ci sono a Lussemburgo, al CARDOC, che è appunto il centro di documentazione archivistica del Parlamento europeo. Quindi questi sono in particolare i documenti della Commissione d'inchiesta e della Commissione ad hoc, sono appunto a Lussemburgo, appunto nel CARDOC. E quello che poi sarà, dire, sicuramente il lavoro dei prossimi tempi è andare a vedere il fondo BAC, Scholarship Commission, quindi per quello che è gli anni disponibili, quindi a questo punto due, nella DG Sviluppo e poi nella DG anche comunque Affari Sociali, che sono le due direzioni generali di riferimento, anche perché nella DG Sviluppo l'ufficio competente, quindi una sezione all'interno dell'ufficio risorse umane, verrà aperto e specifico sui temi appunto donne e sviluppo soltanto nel 1982, quindi è evidente che questi documenti non sono assolutamente accessibili, quindi vedere se tra il 75 e il 77 sarà appunto possibile vedere qualcosa. Però un escamotage, come dire, particolarmente importante per me è il fondo che c'è a Firenze, Fund Europe, e il fondo Fausta Desolve La Valle, che è appunto questa funzionaria che ha dato vita all'interno della DG Informazione e Comunicazione a un servizio, appunto il servizio della stampa e della stampa femminile, delle organizzazioni, delle associazioni femminili, dove è possibile invece reperire questo fondo, come dire, anche quella che è l'attività della commissione, delle varie istituzioni, in occasione delle conferenze mondiali della donna alle Nazioni Unite. Quindi la traccia dell'impegno e appunto del lavoro della commissione, delle varie istituzioni all'ONU in questi anni è possibile appunto attraverso questo fondo. Quindi per il momento questa è un po' la mia, come diceva anche la professoressa, ci sto lavorando non da tantissimo tempo, però questo è un po' le fonti, il quadro sul quale vorrei appunto continuare a lavorare.
Prima di dare la parola alla Scivilone, un secondo, una notazione che comunque sempre storici è utile. La Federica citava Eckhart Hoc, non so quanti di voi lo conoscono, perché in realtà appunto gli archivi a Lussemburgo vengono molto trascurati, anche perché poi quest'anno sono stati dati i documenti a Fiesole, quindi è un istituto. Però l'archivio di Fiesole ancora non li ha aggiunti tutti e non li ha ordinati. Allora, Almeno che uno proprio non abiti a Firenze, io vi inviterei a farci un salto a Lussemburgo, perché al Cardoc sono i classici archivi dell'Unione Europea, cioè siete soli, appena entrate vi offrono il caffè, il panzerello, il porto, c'è tutto a disposizione vostra. C'è un archivista molto bravo, Sappioni, è un vero archivista, che vi prepara il materiale, ma la cosa soprattutto straordinaria è che tutti i documenti sono digitalizzati. Quindi voi andate lì, cliccate, dite, sì, lo prendo. La sera venite via con il vostro dischetto e avete, io fra l'altro parlando con una collega, la professoressa Lucarelli, che lavora sui temi delle relazioni esterne da molto come politologa, lei diceva, oh, ma te stai prendendo un atteggiamento molto dal Parlamento Europeo, cioè come mai sei così spostata? Così in effetti una visione dal Parlamento Europeo, perché andando al Cardoc mi sono fatta il mio archivio personale, quando ho bisogno, vado lì e in effetti poi dopo c'è il rischio. Però francamente vi portate a casa un archivio intero. E non sono così attenti ai 30 anni in realtà su tutto, loro controllano quello che portiamo via naturalmente, però non sono così impedissimi, perché il lavoro della commissione, delle commissioni, per esempio, commissione politica, e c'è un mondo là dentro, tornando anche alla domanda dell'Ale. È vero che naturalmente bisogna vedere sulle varie cose, per esempio per la PAC, il Parlamento, poveretto, cioè sono 30 anni che urla, addirittura cioè non ha approvato il bilancio, di più cosa doveva fare, eppure non ha ottenuto molto, no? Però secondo me sono comunque l'unico organismo che politicamente cerca di incidere, a forza di incidere qualcosa arriva, e lì sono vere e proprie discussioni. Ecco, per esempio, chi di voi ha in mente i terribili documenti della commissione che dopo un po', io credo che la PAC, Mucchio, Vini, cose che da un pochino ti addormenti veramente, ecco, quelli sono anche belli, perché c'è proprio la discussione politica, torna un attimino la nostra formazione poi di storici politici, insomma, prevalentemente. Quindi sono proprio interessanti. Io vi consiglio di andare, oltretutto, e qui finisco, c'è un volo Rai su Francoforte. Un pullman puntualissimo che in 50 minuti vi porta nel centro di Lussemburgo, che più o meno è come Forlì, quindi comunque non ci si perde, e veramente con poche lire voi andate e fate quello che volete fare. Costa più andare a Firenze, che pure in città se la merò, costa di più secondo di dove venite le bande d'Italia, soprattutto per soggiornarvi, se non avete la possibilità di abitare. Quindi, quando mi capita l'occasione, Nicola, perché nessuno ci pensa mai, però francamente conviene anche adesso, che non mi sento, c'è Marina, naturalmente, però ancora per adesso conviene andare lì, ecco, naturalmente sono mille altri motivi per andare agli archivi storici delle comunità a Firenze. Prego, Laura, scusa.
Grazie. Sì, rispetto all'argomento che tu richiamavi nella tua domanda, cioè alle diversità, diciamo, di posizioni, di atteggiamenti, quindi poi anche di azione degli stati membri all'interno della comunità, ecco, devo dire che questo è un aspetto importantissimo nella ricostruzione diacronica della stessa politica ambientale comunitaria, perché in effetti nel corso di circa 30 anni si è articolata una sorta di dicotomia, e qui prendo in prestito un termine che è stato coniato da alcuni politologi che hanno studiato la politica ambientale europea ovviamente da un'altra prospettiva, e una dicotomia appunto fra paesi, diciamo, verdi e non, laddove appunto i primi sono essenzialmente paesi nordici, ma per citare sono anche alcuni tra gli stati fondatori, la Germania, l'Olanda, e in aggiunta chiaramente la Danimarca, eccetera. E i paesi invece meridionali della comunità, fra i quali ahimè l'Italia chiaramente, e la Spagna, il Portogallo, per esempio, poi un allargamento di 86, che invece appunto si collocano fra i secondi, cioè tra i paesi definiti ritardatari sotto il profilo ambientale, e che e quindi appunto vi è questa dicotomia che caratterizza un po' tutto il processo intorno alla politica ambientale comunitaria. Però devo dire, appurata questa cosa, che questo dato sui quali i politologi insistono molto, in realtà caratterizza più che altro le posizioni di partenza e poi le posizioni, diciamo, di applicazione interna della politica ambientale degli Stati, più che l'influenza rispetto alla costruzione della politica a livello comunitario. E riporto brevissimamente due esempi. Uno è quello del 1986, quando entrano i tre paesi mediterranei che hanno delle posizioni, che hanno delle situazioni ambientali catastrofiche. Questo lo registra molto bene anche la stampa dell'epoca, soprattutto in Spagna e in Portogallo, ci sono proprio delle apprensioni da questo punto di vista sulla legislazione CE ambientale che devono recepire. E però di fatto poi questo non ha un peso sulla evoluzione della politica ambientale comunitaria, che anzi, come ho detto anche appunto nella un'altra relazione, nella seconda metà degli anni Ottanta invece ha un nuovo slancio. E in altri casi ha avuto un peso, però quasi sempre positivo. Ad esempio nel 95, con l'ingresso di Austria, Finlandia e Svezia, per la prima volta viene applicato un opting out al contrario, cioè questi paesi chiedono di un opting out al contrario del settore ambientale per la prima volta, e chiedono appunto di poter mantenere la propria legislazione nazionale in campo ambientale e di non recepire appunto esclusivamente quella comunitaria, perché la loro è più avanzata rispetto a quella europea. E questo chiaramente poi porta la Commissione ad elaborare tutta una serie di strategie per un adeguamento, un'armonizzazione comunitaria su degli standard più elevati. Quindi diciamo che attraverso questi due esempi si può vedere come poi di fatto questa dicotomia secondo me non ha avuto un... cioè c'è un elemento, però non ha pesato in maniera... sì. E poi non ha pesato anche perché complessivamente gli Stati, questo dall'inizio, sin dagli anni 70, hanno avuto da un lato la necessità di trasferire ad un livello, diciamo, intergovernativo, di cooperazione comunque politica, la gestione dei problemi ambientali per questioni chiaramente, quindi non dilungo, insomma, strutturali degli stessi problemi. E poi c'è anche una sorta di convenienza da parte degli Stati a trasferire oneri e onori sul piano comunitario in questo settore, insomma.
Colgo con tanto piacere le tue osservazioni, che mi sembrano giustissime. Per quanto riguarda il caso del Kosovo, bisogna dire che è un caso molto recente, quindi non si possono dare delle affermazioni. Anch'io mi sono incuriosita per il fatto di come è potuto arrivare fino a questo punto con questa facilità, almeno così è sembrata essere stata percepita da fuori. Credo, ora è difficile, visto che è una questione recente, è difficile capire quello che è successo all'interno delle varie istituzioni europee. Credo che sia una questione di lobbying e di interessi geostrategici, ma comunque sia, fatto sta che l'Unione Europea negli ultimi anni almeno si è espressa diversamente riguardo, se volendo comparare con altre vicende internazionali. Per esempio ci sono dichiarazioni oppure dichiarazioni di stampa del Consiglio, di Olli Rehn, che è il commissionario per l'allargamento, di Barroso stesso, che la questione kosovara non è più, è competenza dell'Unione Europea, i Balcani sono competenza dell'Unione, non più di altri stati, di altre potenze. Ultimamente ci sono anche dichiarazioni almeno degli uomini politici, oppure dei leader dei governi, dei paesi, dei singoli paesi membri dell'Unione, che affermano l'appoggio al riconoscimento. Dichiarazioni stampa oppure proprio trasmesse dalle TV oppure dai quotidiani, cosa che secondo me non si era vista prima, vedendo anche il quotidiano con le dichiarazioni del riconoscimento sloveno o croato. Poi non saprei dire un altro giudizio più competente, perché è una questione molto recente.
Ci sono ancora molte persone che hanno chiesto la parola, quindi prego attenzione ai tempi. Giulia,
due domande rapide. Una era per Laura e l'altra per Federica. Allora ti volevo chiedere se all'interno del gruppo socialista europeo questa evoluzione che c'è rispetto all'associazione passata uscita appunto da una certa diffidenza, se non ostilità, una accettazione critica. In questa evoluzione gioca in qualche ruolo il tema dell'Eurafrica e del fatto se con l'Africa l'Europa avrebbe potuto costituire una terza forza e quindi fattore di pace in Europa, che era l'ideale un po' dei socialisti francesi. I socialisti francesi la vendono un po' anche così alla loro opinione pubblica interna. C'è tutto il discorso di Mollet all'Assemblea, dove sono molto all'Assemblea Nazionale Francese, che sono chiari su questo punto. Però mi chiedevo quanto o sono i francesi che se le dicono e se le raccontano, o se passa effettivamente, insomma, nell'Assemblea parlamentare europea ha una qualche influenza questa idea. E l'altra domanda per Federica, mi chiedevo, mi confermi che con Lomè ogni volta secondo me si scopre qualcosa di nuovo. E tra l'altro mi dicevo che il rappresentante francese a Bruxelles, che per il momento era Bourin de Rosier, si deve essere addormentato, perché di questo articolo non dice assolutamente niente. Cioè proprio, insomma, era un gollista vecchio stampo, per cui non credo fosse particolarmente pronto a ricevere tutte queste cose nuove. Mi chiedevo quanto gioca la società civile e soprattutto l'ONG o i movimenti femministi, e se quanto giocano nel far emergere queste istanze che emergono proprio con Lomè, e se giocano o prima della convenzione di Lomè, è per quello che c'è il famoso articolo, e dopo o dopo più che altro vengono stimolate, trovano un aggancio legale e quindi il tema, non lo so, della promozione per tutti i progetti, pensavo a tutti i progetti dell'ONG, sui progetti di microcooperazione, si basano sulla donna, sul microcredito, si basano tutte sulla funzione della donna, perché la donna che è molto più responsabile nel far crescere e sopravvivere la famiglia piuttosto che non l'uomo. Quindi mi chiedevo se hai una pista di ricerca su queste cose.
Non tantissimo, devo dire che nei documenti che ho visto finora e anche nei dibattiti al Parlamento europeo l'immagine dell'Eurafrica non viene evocata moltissimo, però è vero, però penso che le due cose siano diverse, declinate in altro modo.
L'Eurafrica è importante, quindi si congiunge al tema della terza forza, però per gli altri socialisti può essere anche una terza forza.
Esatto, invece viene sviluppato di più il tema, diciamo, dell'associazione euroafricana come modalità di affermare, diciamo, l'Europa come terzo pilastro, esatto, fattore di pace, terzo pilastro, quindi rispetto all'Unione Sovietica e agli Stati Uniti. Questo sì, molto, e devo dire che non sono solo i socialisti, cioè ci sono anche altri parlamentari europei che evocano appunto il tema dell'associazione euroafricana come modalità di affermazione dell'Europa sulla scena internazionale come partner, insomma, credibile. Però il discorso dell'Eurafrica io l'ho trovato di più nei discorsi, diciamo, dei socialisti francesi e dei francesi in generale, insomma. Sì.
Per quanto riguarda il contributo del movimento femminista, della seconda ondata del femminismo, insomma, c'è una fine degli 60 e 70, se ne parlava proprio ieri in treno, quindi questa cosa mi fa piacere, insomma, questa domanda, perché appunto in qualche modo, cioè, è passata, e quella appunto è stata la mia riflessione, poi una riflessione un po' congiunta del treno. No, eravamo io, la Laura, insomma. E appunto di come in questa fase, quindi fine anni 70, appunto in questa fase qui, negli anni 70, c'è un modo, come dire, di, da parte della seconda ondata del femminismo, dei movimenti femministi, in qualche modo di ricalcare il modello europeo anche nelle riflessioni poi dei paesi del sviluppo. cioè, come dire, questa, in qualche modo anche le responsabilità appunto, che gravano sulla donna nell'agricoltura, nel commercio, quelle dell'agricoltura in qualche modo diviene, viene, vengono meno e si ricalca quella divisione di genere che vede la donna nel lavoro non retribuito, l'uomo nel lavoro retribuito, quindi c'è un po' questo dibattito che in qualche modo ricalca questo, questa, appunto, questo dibattito era molto forte nella, appunto, nei paesi occidentali. Quindi il contributo, secondo me, del movimento femminista è stato, e questo è il mio primo, per dire, sostanzialmente negativo perché ha voluto ricalcare modelli economici, comunque modelli sociali che non appartenevano a, appunto, a quei paesi, quando invece poi successivamente invece, come dire, vanno invece ribadite le peculiarità sociali, culturali, quindi il discorso appunto del microcredito, cioè, si sviluppa però nel rispetto di quella che è, come dire, la struttura sociale, quindi non subvertire in questo modo la cosa che secondo me appunto è, però è assente in questa fase appunto presa in considerazione. Per quanto riguarda quindi se c'è stato un contributo di queste, sicuramente c'è stata una sensibilizzazione che poi ha portato all'inserimento dell'articolo nella terza convenzione di Roma, ma le organizzazioni non governative secondo me a mio avviso sono passate dal circuito internazionale al circuito ONU, quindi in qualche modo il messaggio è passato alla comunità attraverso il circuito delle Nazioni Unite, in quel periodo era particolarmente appunto erano particolarmente attive anche le organizzazioni non governative, comunque la società civile organizzata, e quindi in questo senso la comunità è stata sensibilizzata, c'è stato tutto un processo di sensibilizzazione. Ma quindi io vedo più questo appunto questo circuito che poi quindi ha sensibilizzato le istituzioni si sono sensibilizzate nell'ONU e poi è stato portato, recepito dalla Commissione e dal Parlamento in questo senso, quindi questa è un po' la parola.
Posso fare un'aggiunta di ricordi personali? E il problema dei traffici di incontri di donne in quel periodo con donne che venivano dai paesi appunto allora del terzo mondo si diceva erano che in realtà le donne appunto soprattutto africane erano estremamente polemiche nei confronti dei movimenti femministi diciamo occidentali proprio perché mettevano al primo punto il tema dello sviluppo e volevano integrarsi in quella dimensione, mentre invece già i movimenti delle donne europee e americane si occupavano dei diritti anche civili, politici e di questo tipo. Quindi c'era in realtà una forte lontananza. Anche se poi successivamente lo svilupparsi di un diritto alla differenza, questo è un elemento che poi ha giocato favorevolmente dopo, proprio nell'aspetto di valorizzare anche le differenze di altro tipo, quindi la ricerca anche a livello economico di sviluppo di una dimensione locale, quindi ha una doppia... una doppia valenza e dei momenti storici abbastanza diversi, per cui la ricerca dell'aiuto poi appunto a livello di microcredito, di realtà locale, eccetera, in realtà ha una radice che viene dall'aver messo a fuoco il tema delle differenze e del cercare delle soluzioni all'interno delle differenze, però appunto questo è successivo.
Sì, io insomma la questione trasversale alle prime tre relazioni di oggi, che in vario modo si sono focalizzate sugli aspetti della cooperazione, insomma, quindi qualcosa di rilevante se discutiamo delle relazioni esterne della comunità europea. E però questo è un elemento che secondo me sempre il risultato della sommatoria delle istanze degli Stati membri innanzitutto. Questo secondo me è una contraddizione rispetto anche all'utilizzo del termine cooperazione, laddove cooperazione è stato introdotto nei documenti comunitari in una seconda fase, quindi negli anni 60 prevalentemente, in sostituzione di aiuto allo sviluppo, proprio perché cooperazione presuppone in qualche modo un'azione appunto su due fronti, cioè da un lato l'attore sviluppato, state in questi termini comunitari, e dall'altro è quello non sviluppato. Fatta questa premessa, vado velocissimamente alle domande, cioè quindi appunto secondo me è interessante l'aspetto del coinvolgimento degli attori da questo punto di vista. E allora qui chiederei a Lucia se secondo lei, da quello che ha visto, c'è una differenza fra quelli che sono stati i negoziati nel commercio internazionale, che poi appunto sono anche per molti paesi non sviluppati, e quindi in qualche modo questo argomento tocca poi anche il discorso della cooperazione, e soprattutto fra il Kennedy Round, l'Uruguay Round e i successivi passaggi in questo senso. Quindi se ci sono delle differenze secondo lei rispetto al progressivo coinvolgimento di attori. Poi a Guia invece chiederei se quali sono stati invece secondo lei i fattori, alcuni che li hai richiamati, cioè ad esempio nel momento in cui entra la Gran Bretagna, chiaramente salta qualcosa in quello che era stata l'impostazione quasi esclusivamente francese comunque. E quali sono stati i fattori che secondo lei hanno contribuito a coinvolgere semmai i paesi in via di sviluppo nel dialogo, quindi nei vari negoziati, le convenzioni di Lomé, eccetera? E Laura in qualche modo ha già risposto, perché questa cosa l'hanno anche chiesta altri, cioè rispetto all'assemblea parlamentare e rispetto alle posizioni dei gruppi socialisti, che più esplicitamente di altri si richiamavano al terzo mondismo, mi chiedo appunto se il terzo mondismo, questo discorso sul terzo mondismo, come dire, consideravano o meno anche questo aspetto del coinvolgimento dei paesi in via di sviluppo a livello di rappresentanza, ma in parte risposto perché il discorso dell'assemblea euroafricana mi sembra che andasse proprio in quella direzione.
Mi scuso del concerto, ma non l'avevo aspetto perché era finita le
mie. Mi piace la musica.
È ripartito la grande. Prego, battute ragazze, perché.
Cioè, secondo me quello che Lomé è diverso, estremamente diverso, anche se comunque ovviamente trae origine da Yaoundé, le due convenzioni precedenti, è appunto il ruolo dei paesi in via di sviluppo, dei paesi ACP. Ma questo ruolo si è costruito durante tutti gli anni 60. Cioè, se Yaoundé già sul piano formale è un negoziato tra i 6 e i 18 paesi associati, è chiaro che i 6 dominano i contenuti dei paesi del negoziato, sono i 6 che stanno. È vero che nella nota positiva i paesi associati dicevano vabbè, loro non concedono nulla, quindi alla fine hanno una convenzione che da loro offre loro dei benefici importanti senza concedere grandi cose sul piano commerciale, tariffario, eccetera, eccetera. C'è tutto appunto nel corso degli anni 60 si costruisce concettualmente in altre sedi tutto un patrimonio di rivendicazioni economiche, magari Giuliano può dire di più, e quindi quando arrivano all'OME sono preparati, sono assolutamente preparati e riescono, aiutati dal contesto internazionale, riescano a giocare bene le loro carte. Quindi secondo me è questo veramente, ovviamente l'Inghilterra, lo shock petrolifero, tutte queste cose, ma se uno guarda un po' dietro è anche questa maturità dei paesi in via di sviluppo, e tant'è vero non riusciranno mai ad avere delle condizioni buone come l'OME primo, perché per esempio il primo Stabex istituito prevede un rimborso del 100%. Nelle successive convenzioni di Lomé lo Stabex rimborserà all'80%, al 50%, al 40%, alla fine dicono che lo Stabex non serve a niente, ma lo Stabex non serve a niente perché si rimborsa al 30%, cosa che non cambia granché la situazione economica del paese assistito.
Sì, io partivo da una questione forse più politologica che altro. Mi pare che di letteratura, proprio la politica commerciale, la politica di sviluppo, siano quelle in cui si identifica questa diversità della comunità dell'Unione. Ci sono quindi altre definizioni su come appunto c'è un ruolo peculiare europeo, basato anche su una certa importanza del ruolo delle idee, quindi di fattori non strettamente realisti legati agli interessi. Mi sembra invece che da un'analisi più puntuale, più storica, gli interessi spiegano molto, forse tutto, se ti chiedo, appunto, è un caso in cui la politologia si scinde dalla storia e quindi non riesce a capire effettivamente o no.
Questo secondo me sono gli interessi che nel mio caso gli interessi commerciali che rendono, cioè gli interessi commerciali che hanno sé stare nell'Unione Doganale, che rendono la comunità europea un attore importante nelle relazioni commerciali. Non credo sia una questione di idee, forse io lo intendo diversamente. Secondo me è una questione di interesse nazionale, commerciale, politico, geopolitico, che direi. Però scusa se non ti rispondo bene perché non conosco forse parte della tua premessa.
Io penso all'inizio quando la politica di cooperazione allo sviluppo, ma per tutti i primi anni 60, è una politica che sposa gli interessi francesi, per quanto poi assume un'autonomia, un'identità propria, ma questo successivamente, però tutto nel corso degli anni 60, alla fine è estremamente strumentale a tutti quelli che sono gli obiettivi della politica africana francese. In parallelo c'è un'evoluzione, credo, dell'ideologia, cresce questo tema della cooperazione allo sviluppo che nel corso degli anni 60 si impone nel dibattito internazionale, quindi arriva magari in un secondo momento, però in battuta io direi che sono soprattutto cioè all'inizio c'è uno Stato che si è imposto, che è la Francia che ne ha fatto dell'associazione una condizione sine qua non della propria associazione, adesione al mercato comune. I cinque volevano la partecipazione francese perché sennò il mercato comune non sarebbe naso, quindi si fa l'associazione, cioè all'inizio nasce così, poi si aggiungono tutti dei temi molto importanti in connessione con tutte quelle che sono il dibattito internazionale, comunque sia i paesi, si cominciava a porre un problema di politiche nazionali di cooperazione allo sviluppo in questi paesi, interessante perché si vede in certi, al di là delle potenze coloniali, ad esempio l'Italia, l'Olanda, la Germania cominciano piano piano a sviluppare nel corso degli anni 60 una politica nazionale di cooperazione allo sviluppo che poi si sposa degli interessi commerciali più o meno, però nel 57 non sono ancora gli anni 60, nel 57 nasce perché uno Stato ne ha fatto una condizione imprescindibile della sua adesione.
Sì, allora in realtà sono prenotato per quando non uscirà, ma ho già risposto. Che riguardava l'impermeabilità della politica commerciale rispetto alla politica. Mi sorprendeva appunto il fatto che la crisi della sedia vuota non avesse avuto nessun tipo di incidenza, che è un interesse talmente importante. E, se mi consentite, una banale considerazione sulla questione della Germania che è emersa, sulla presunta generosità della Germania. Che è emersa sia nel termine di cui stata anche è stata comunque una generosità compensata dai benefici innanzitutto politici. Questa gli ha consentito di monetizzare nel momento in cui si è posta come una partner affidabile e credibile sullo scenario nazionale, questo nel lungo periodo. Nel contesto specifico dei primi anni 70 c'è la Ospoli, io non l'ho studiata in relazione alla politica comunitaria, ma sicuramente ci sono dei collegamenti interessanti. E sempre sulla base di questo, diciamo, approccio realista, che però non è preconcetto, l'ho osservato, volevo aggiungere una considerazione all'intervento di Claudiana rispetto alle due tesi che spiegherebbero in qualche modo questo atteggiamento della Germania nei confronti del riconoscimento della Slovenia e della Croazia. C'è una terza ragione che è contingente, che è legata alla necessità per la Germania di trovare a sua volta un principio che legittimi la sua riunificazione. Siamo proprio in quegli anni lì.
Le persone non ci sono più iscritte, che ogni tanto non abbiamo dato la parola, perché siamo riusciti in questo allungamento a cacciare tutti gli altri, quindi abbiamo un super gruppo tutto per noi. A parte gli scherzi, volevo intanto dire una cosa tecnica della quale ci ho dimenticata fino adesso. Noi di solito come punto Europa riprendiamo tutti gli incontri, i convegni che facciamo e poi li inseriamo nel nostro archivio del sito web. È una cosa che serve soprattutto anche per far circolare le idee, chi lo conosce può tranquillamente inserirsi, sentire un attimo cosa abbiamo detto rispetto a una cosa piuttosto che all'altra. Normalmente, come sapete, però le riprese, i video sono coperte da vari diritti delle persone, eccetera, eccetera, quindi dalla privacy. Se non volete, evito sempre procedure molto burocratiche, semplicemente sulla fiducia, nel senso che se qualcuno ce lo dice immediatamente lo togliamo, quindi se non gradite essere presenti insomma nelle riprese, noi cancelliamo la parte relativa a voi e via. Insomma, però per correttezza lo devo dire, perché non è che insomma, naturalmente non è che ne facciamo uso, cioè ti dico di no, perché anzi io speravo che vai, invece a tutto il resto naturalmente ci salutiamo per bene durante il pranzo, però io volevo veramente ringraziarvi tutti, perché mi sembra che gli obiettivi che ci eravamo posti con questo seminario siano non soltanto stati raggiunti, ma siamo andati ben oltre, in un clima di grande collaborazione direi, cioè mi sembra che tutti si sia colto e condiviso un po' appunto questa volontà di approfondire questi argomenti. E mi sembra appunto che siano state due mezze giornate di lavori densi, intensi, con moltissimo materiale. Cioè io personalmente ho preso una valanga di appunti semplicemente sui quali voglio riflettere, perché tanti sono stati gli elementi appunto di riflessione. E questo mi fa appunto pensare a una cosa che appunto per generazione alla quale non penso immediatamente a causa degli anni che ho, nel senso che laddove rifletto sulla storia dell'integrazione, quando siamo riusciti a produrre, quando siamo riusciti a scoprire, do sempre una grande attenzione al lavoro diciamo dei giovani, però in realtà non mi rendo conto mai pienamente di quanto ormai invece sia ricca, oddio, ancora piena di cose da studiare, che abbiamo trovato tanto soltanto in queste ore stamani mattina di cose da approfondire, però in realtà veramente diciamo la vostra generazione di studiosi è quella che ha dato un po' la svolta alla storia dell'integrazione, passata diciamo dai pionieri ai maestri, anche un po' di contrapposizione interna alla disciplina mentre nasceva, perché chiaramente ognuno voleva che avesse un aspetto piuttosto che un altro, con questa nuova generazione di studiosi invece non soltanto è numerosa, ma diciamo portate già un prodotto in alcuni casi quasi finito, appunto, ripeto, con la grande differenziazione che c'è per l'età, per l'esperienza, però francamente da un punto di vista storiografico emerge un grande approfondimento, soprattutto in queste appunto relazioni esterne, cioè c'è un lavoro ormai ben fatto, molto approfondito, che appunto arricchisce notevolmente la storiografia, quindi mi fa piacere che ci si sia trovati
interrogarsi su questo tema, perché è emerso che comunque i lavori ci sono, molto interessanti, molto approfonditi. Siamo riusciti anche a collegarli tra loro, perché appunto nel programma Gabriele e Alessandra hanno costruito molto bene per un passaggio dall'uno all'altro, ma veramente poi alla fine c'è un'interconnessione che è fortissima. Quindi vi ringrazio veramente per il vostro lavoro e per appunto l'impegno che avete profuso in queste giornate, e quindi vi auguro un buon ritorno. Mi raccomando, attenzione ai biglietti.